Diamo la parola alla dottoressa Francesca Cristiano, laureata nel 1998 in scienze dell'educazione presso l'Università Cattolica di Milano. Inizia a lavorare nell'ambito educativo come educatrice professionale per minori e giovani e successivamente come consulente pedagogico per genitori e operatori del settore educativo nella città di Milano, per essere non profit, quale rappresentazione del Policitano con voi, centro accoglienza ambrosiana e Saresta. Queste esperienze professionali sono sempre state affiancate da una formazione continua, centrata sugli aspetti affettivo e relazionali, che orientano la comunicazione e sulle dinamiche che guida il processo organizzativo di un'istituzione. Nel 2011 consegue il titolo di mediatore familiare AIMA. La sua elezione di stamani è il titolo per il nostro paese.
Buongiorno a tutti quanti. Sono felice di essere con voi, vi ringrazio del tempo che concedete, sono onorata, spero di portarvi quello che ho raccolto in questi anni grazie a voi, perché ero genitori e i nostri figli. Il mio lavoro è un lavoro che mi chiama così perché è professionale, però ha dietro una grande passione che è l'incontro con l'altro ed è la relazione, perché è difficile capire, non è conosciuto molto cos'è il pedagogista e cos'è l'educatore. Si pensa sempre a una specificità, quindi all'età, alla difficoltà incontrata e quindi la tua specificità è la difficoltà, tipo di difficoltà, separazione per esempio, oppure un disturbo, oppure una situazione istituzionale, di scuola, e quant'altro. La specificità dell'educatore è la relazione, una relazione simmetrica. Di fatto altro non è che una relazione professionale che è come quella genitore-figlio. Quindi quando incontro una persona, devo prima di tutto occuparmi di curare, prendermi cura delle sue relazioni e della mia relazione con lui o con lei, perché attraverso quello che forse posso pensare di fare un cammino con il suo mondo, non con l'individuo, ma con il suo mondo, che io non conosco. E questo è affascinante il diritto. Perché sono qui? Perché questo titolo? Sono stata contattata da Emanuele e mi ha appunto chiesto se potevo intervenire come pedagogista, quindi come tecnico, sulla tematica dei figli di genitori separati. E il primo pensiero è stato la parola, no? Separati. E ho ritenuto che dovevo pensare, ma mi è venuto come un flash così, non la separatezza, ma l'unità, come educatore, perché io parto da una situazione per andare avanti. La grossa sfida in cui ci si trova ad affrontare è quella proprio di trovare una nuova unità. La parola nostro è molto, molto più facile dire per il mio bene e per il tuo bene. Nostro è più complicata, poi come diciamo in una famiglia in situazione aggregata sembra un paradosso e anzi viene quasi un risultato, no? Però come genitore credo che questo sia l'obiettivo fondamentale. Come figlio hai bisogno, perché tanto anche se noi non facciamo questa parola, incarniamo questa parola, per il figlio sarà sempre un noi. La vera sfida è qual è il nuovo noi? La sfida per un genitore è che mio figlio mi sta chiedendo di tornare a essere quello che eravamo prima. Questa domanda è una domanda ansiosa. E chi è che non vorrebbe? È così. che non vorrebbe rimanere quello che era, stavamo tanto bene, che sono stato quello che è stato lasciato soprattutto. Quindi, come adulti, dobbiamo ricordarci che la vita va avanti, a prescindere da noi, che niente è fermo. Questo un bambino, un adolescente, non lo può sapere. Conosce solo quello che ha conosciuto. Noi siamo più avanti di loro, noi siamo assolutamente più avanti di loro. Dicevo l'altra sera, qualcuno di voi, se noi magari ci ricordassimo quello che eravamo da ragazzi, un anno di scuola era un anno di sì, un inferno anche, era un'eternità. Cioè, adulti non hanno niente. Allora, questa percezione del tempo è fondamentale. Noi l'abbiamo, loro non ce l'hanno. Questo sguardo del tempo deve essere uno sguardo di speranza. Perché noi sappiamo che la vita ha in sé cose buone e cose meno buone, cose facili e cose difficili, ma è un continuo. Dobbiamo anche recuperare il fatto che non siamo soli, cioè che noi non possiamo essere soli. L'essere umano da solo non è niente. Può crescere, ognuno di noi è cresciuto grazie al fatto che nel suo cammino ha incontrato una serie di personaggi che l'hanno cambiato. Questi personaggi magari oggi non ci sono più, ma sono meno di noi. Un bambino quando è piccolo, dico nei primi mesi di vita, se l'oggetto d'amore non è di fianco, non esiste. Senti di piacere ancora, io ho in mano una penna, se mi ero in mano una penna e la metto sotto il cuscino, la penna non esiste. Crescendo, con il legame, con dei legami forti, noi impariamo a mettere dentro queste persone nel nostro cuore, quindi possiamo allontanarci, perché sappiamo che loro sono con noi. Quindi questo è il compito di noi genitori. Bene. La parola bene, no? Se ne fa un uso bene, benessere, quasi uno slogan. Penso che ognuno di noi, in modi diversi però, voglia il bene del proprio figlio. Come fare? Si parla di bene, che significa che do tutto. Bene perché tu non devi soffrire. Ma io penso, l'origine del bene non è togliere la sofferenza, perché tanto non saremo mai capaci, è una battaglia persa in partenza, ed è collusivo significa che va incontro al desiderio più intimo di ciascuno di noi, del bambino, ma anche noi bambini, diciamo che noi siamo in parte bambini. Per cui, quello che noi possiamo fare è proprio prendersi cura dei legami. Io posso trasmetterti il bene perché ti trasmetto il fatto che tu nella tua strada avrai sempre i tuoi genitori, incontrerai persone e dovrai prenderti cura delle persone che incontri, del legame con quelle persone. Potrai litigarci, potrai scontrarti, ma dovrai sempre chiudere il bene e tenere aperto. Non dovrai abbandonare il campo. Perché questo purtroppo è la cosa più semplice che ci viene da fare a tutti quanti noi, è scappare, fuggire, perché abbiamo paura. Quindi questo è il motivo del titolo. Ho scritto un discorso con delle tematiche che affrontano un po' la separazione, quindi dei momenti critici che avvengono nella separazione. Quando l'ho pensato questo discorso, mi sono resa conto che finivo sempre lì, no? Andavo dai genitori alla fine, più che dal figlio. Poi mi sono incontrato, ho visto che le persone che hanno alle spalle magari tanti anni di separazione, hanno passato tanto tempo, hanno dei figli molto grandi. E mi sono detta, va bene, allora cerchiamo di tornare dal punto di vista del figlio. Mi è servito tanto questa mattina sentire le testimonianze che ci sono state, perché mi sono un po' riposizionata, dicendo partiamo da loro, Io in questi giorni, un paio di settimane fa, casualmente mica tanto, perché cercavo di romanzi che mi potessero far entrare un po' nella preparazione, perché ritengo che i libri teorici vanno bene sono, quando deve studiare, cioè, come dire, o quando è un professionista, ma quando bisogna entrare in una situazione bisogna un romanzo. E ho avuto la fortuna di leggere questo romanzo. Vi do il titolo, si chiama Cose che nessuno sa, di Alessandro Lavinia. Probabilmente qualcuno l'ha letto, l'ho trovato straordinario, perché è la separazione vista dal punto di vista della figlia. La cosa che ha di straordinario è che riesce a farti vedere come la vera potenza per il a crescere è il fatto di incontrare persone che sono in grado di trasmetterti la propria storia. Ci sono persone di famiglia, quindi nel romanzo c'è una nonna che non fa discorsi razionali, che quando la nipote parla l'ascolta e le racconta quello che era lei. Quindi fa capire alla nipote che lei è figlia di una storia. Questa perfino una storia importante, in termini tecnici si chiama integrazione. Io non l'ho mai capita quando si va all'università, c'è una fase che si chiama la fase dell'integrazione. Integrare, cosa vuol dire integrare? Io non lo so. Vuol dire questo, che noi siamo uno, abbiamo tanti pezzi dentro, ma a volte i pezzi vanno ognuno per la propria strada. Ed è meglio invece di metterli insieme. I bambini, quando si cresce, hanno bisogno di avere qualcosa dentro. La separazione porta a questo. Di colpo, separatezza, no? E allora io ho bisogno che qualcuno mi dica chi sono. Piccolo problema. Il mio papà e la mamma in questo momento non sanno chi sono. Sono molto, molto concentrati, giustamente, a rimettere insieme i propri pezzi. Allora, in questo senso, la scena familiare, famiglia allargata, e non intendo solo famiglia di sangue, attenzione, intendo anche personaggi che per me, io, sono importanti nella vita, quindi può essere l'insegnante, può essere il catechista, può essere il genitore di un amico, il parente di un amico, sono importanti perché loro c'erano, cioè hanno testimoniato il mio essere, hanno vissuto il mio essere lì quando succedeva, ma il mio essere prima. E non essere prima ancora, noi dimentichiamo, io sono un po' più giovane di voi, quindi mi rendo conto che probabilmente sto dicendo cose che invece voi avete vissuto fortunatamente, però il patrimonio della storia familiare, del racconto è fondamentale, questo è il motivo per cui i nomi sono così tanto importanti, cioè sapere se io esisto prima ancora di esistere. Vorrei leggervi queste mezza paginetta del libro che vi ho appena citato, perché è il momento in cui la sorella incontra la figlia, appena successo, papà e la figlia ha mollato la moglie perché ha trovato un'altra donna, e la figlia appena saputo questa cosa, quindi è una cosa fresca, no? E lei ha 14 anni, il figlio è piccolo, adesso non ricordo, ma avrà avuto dai 4 ai 6 anni, e si era, adesso ve lo dico. In quella stessa ora, che dono corpo alle cose invisibili, sogni, stelle, spiriti amanti, Andrea si infilò sotto il lenzuolo di Margherita, si accoccolò contro la sorella. Il corpo tipico di lei lo rassicurò e dopo qualche minuto di silenzio disse: «Ho paura del buio». «Il buio non c'è, Andrea». «Invece sì». «Il buio è la luce spenta». «Ma il buio sono i mostri, alla luce non si vedono». «Tu li hai mai visti?» «Sì, e c'erano». «Brutti». «Perché? Cosa facevano?» «Paura». «Come?» «Con il buio. Come fanno i mostri. Si fanno paura perché si nascondono. Ma ci sono». «Dove si nascondono?» «Negli angoli, nei buchi. Ed escono col buio. Di giorno ti seguono da dietro. Non hanno il coraggio di venirti davanti, perché la luce ti soffia dietro di te. Però copiano tutto quello che fai. Perché? Sono invidiosi. E fanno male? Sì. Come? Con il buio. Ah. Ma anche loro hanno una paura. Quale? sorella. Sono sempre soli e ti attaccano quando sei soli, anche quando sei solo, anche tu. E se siamo in due, lo attaccano. Perché? Perché in due c'è luce. Ma se è tutto buio? No, c'è una luce che solo i mostri vedono. Che luce? La luce che si accende quando due persone sono vicine e si abbracciano, come nella lampadina. Che c'entra? Dentro la lampadina ci sono le braccia e in mezzo passa la luce. E come mai noi non la vediamo? Perché la luce è nascosta, si vede solo nei segni. Quando tutti vogliono bene, nessun mostro può fare niente. Ci sono molti mostri qui a casa, e la sorella. Adesso sì, perché prima la luce di papà e mamma li teneva tutti lontani. E ora? La luce si è fulminata, ora stanno uscendo tutti dagli angoli e dai buchi e hanno fame. Cosa mangiano? Il sonno. Il sonno? Sì. Loro ti tengono sveglio e tutto il sonno che tu vuoi dormire lo risucchiano. E cosa ci fanno? Crescono, diventano sempre più grandi. E poi? Poi non entrano più nei buchi, negli angoli, e allora vanno dappertutto. Dobbiamo farli morire di fame. Come? Andrea abbracciò la sorella, si aggrappò a Margherita come se fosse un salvagente e cominciò a galleggiare nel sonno, pochi secondi dopo. Margherita non riusciva a dormire, ma almeno quella notte i mostri avrebbero lasciato in pace suo fratello e divorato solo il suo sonno. Perché l'ho scelta? Perché questo è un intervento educativo. Quello che ha fatto la sorella, adesso mi faccia smorto, no? L'emozione che ha fatto tutto questo, però voglio essere un po' tecnica in questo caso, è davvero un intervento educativo. Perché la sorella non ha razionalizzato la paura del buio, l'ha fatto all'inizio, ma poi l'ha subito. Cioè, non ha messo in discussione il fatto che nei mostri non ci sono, la paura viene a ragione, viene da papà, dalla mamma, adesso come faremo? Però guarda che poi tutto cambia. No, gli ha creato un'immagine da bambino, gli ha spiegato una cosa con delle parole così semplici e concrete come quella della lampadina. E gli ha anche detto che il buio non c'è sempre. Il buio è un qualcosa che esiste, ma su cui si può fare luce grazie a un abbraccio. Sì, papà e la mamma ha detto non possono darci la luce. Se la do io, questa luce. Attenzione, però lei non si è persa, perché poi è consapevole del fatto, ok, adesso io la do la luce a te, almeno tu in questo momento puoi dormire, i mostri vengono da me. Questa consapevolezza è notevole. Io penso che come genitori, come figli, ma i figli sono più bravi, generalmente i ragazzi sono più bravi, non possiamo razionalizzare quello che sta succedendo. Possiamo ascoltare quello che sta succedendo. Ascoltare quello che succede dentro di noi per poter poi ascoltare quello che c'è fuori. E adesso riprendo un po' la scala di quello che avevo pensato nel discorso. Questa separazione, questo evento. Questo evento c'è, e questo è il problema, esiste, e provoca un terremoto in ciascun individuo, e dico forse individuo non persona in questo caso, perché individuo significa individualità e solitudine della famiglia. Succede da prima, perché non è che di colpo ci si separa, c'è un allontanamento graduale, che avviene poi con un evento che è determinato. Non si può far finta che non ci sia. Giustamente, dicevamo anche nelle zone passate, non si può far finta che non faccia male. È dolore in quanto tale. Dolore in quanto tale, però, non significa necessariamente trauma. Ricordiamoci che non è l'evento in sé che provoca qualche cosa. È come noi viviamo l'evento che ne determina poi le conseguenze. Quindi, prima di tutto, come adulti, si trova a che fare con un evento che ci mette in profonda crisi di identità. E siamo feriti. E da lì non possiamo tornare indietro, cioè non si può scappare. Il dolore non si può risolvere. Giustamente ieri la Frate Francesco lo diceva, no? San Francesco arriva e viene lì e dice, no, adesso come faccio a risolvere tutta questa vicenda? Capisci che la devi attraversare. È difficile perché noi esseri umani cerchiamo sempre delle risposte. Io penso che le risposte non si possono trovare, credo che si possono trovare delle domande. Crescendo diventano sempre più precise, con le domande incontri sul tuo cammino delle persone che ti danno una risposta che ti fa nascere un'altra domanda, però dobbiamo essere in ascolto. Di fronte al momento della separazione quindi c'è un grande scombussolamento, quello che dicevo prima, no? Nessuno sa più chi è. Penso che la cosa più importante a questo punto sia riuscire a fare una cosa che non vorrebbe mai fare, ascoltare il rumore, perché noi cerchiamo sempre la pace, il silenzio, la tranquillità esterna e interna. Allora io dico sì, devi cercare il silenzio fuori per ascoltare in questi momenti il rumore che hai dentro, e lo devi ascoltare, non puoi far finta che non ci sia, il gran caos che c'è dentro di te. In questo modo, piano piano, metti in ordine. Ma bisogna tollerare che la vostra stanza sia un grande caos. Non si può mettere in ordine subito. I vostri figli vi diranno, ah, la camera è in disordine, parlo proprio di cose che non c'entra niente con la separazione. Mettile in ordine e dici, no, adesso ho altre cose più importanti da fare. Ed è vero, è vero. Allora, tollerare quel disordine significa tollerare il fatto che noi siamo impotenti, che non tutto compete a noi. Questa è la grande sfida, perché l'essere umano in quanto tale tende a volere risolvere, a togliere la sofferenza, soprattutto dei miei figli, a togliere la mia, la tua, tutto posto perfetto, non è così. E questo riprendo quello che ho detto all'inizio, no? Quindi come genitori, come adulti, abbiamo quell'altro in più, quella carta in più che ci dice che la vita procede in un fluvio, un continuo su, giù, che il bambino non ha. Quindi il compito del genitore è quello di curare sé prima di tutto e dare quello sguardo di speranza al figlio, che è quella speranza e una certezza del fatto che le cose vanno avanti e che noi non siamo onnipotenti. Prendiamoci l'Icaro, lo lascio in cima e le ali si sciolgono, cade rovinosamente al suolo. C'è un'altra emozione, no? Potente, che viviamo, che è il dolore. La agiamo. Agire significa che io ho un'emozione e la faccio venire fuori in qualche modo, in uno di noi in modi diversi. La ragazza che stamattina diceva, ero arrabbiata perché soffrivo. Come sempre bisogna dire, quando uno è figlio, vuol dire che tutti noi siamo figli, quando uno torna nel suo essere figlio riesce a capire delle cose che aveva dimenticato. Cioè che la rabbia e il dolore, esattamente, ci appartengono. Ci sono tanti modi di esprimerla, non siamo capaci, ma noi non siamo capaci. Cioè il linguaggio, il dare parola a quello che noi abbiamo dentro è in qualche cosa che o abbiamo perso perché per educazione passata non si può dire l'innominabile e noi non sappiamo più cosa fare, allora sono dei cani sciolti, allora il nostro cuore è un cane sciolto e non sappiamo che cosa sta facendo. Questo è importantissimo, perché se no il mondo mio non esiste più, esiste solo il mondo degli altri, la rabbia degli altri, le emozioni degli altri, e mi dimentico invece che alcune cose sono mie. In questo senso, quello professionale, in questo caso parlo, quello che mi capita, mi capitava con le ragazze, i ragazzi, oggi con i genitori, è il fatto di dare un posto, permettere, consentire, legittimare, allora si sarebbe legittimare, quel dolore, riconoscerlo. Come operatore, io ho incontrato storie di grande sofferenza, di grande dolore causate da, è molto difficile sospendere il giudizio rispetto a coloro i quali hanno volendo creato quel dolore, è difficilissimo, però è fondamentale, perché quando li incontri capisci che quello che fanno, che hanno fatto, viene da una storia di dolore, sofferenza, da un modo di funzionare a questo punto, perché tutti noi funzioniamo, in quel modo ha trovato la risposta per sistemare l'attuale dolore, in quel modo lì. È sbagliato, ho capito, certo che è sbagliato, però io non posso arrivare a dire guarda che è sbagliato, io devo entrare in quel dolore lì. Come genitore io non posso dire, cioè che io posso pensare che sta male, ma non posso dire guarda che così sei meglio. È un po' come quando ci facciamo male, abbiamo bisogno, ci siamo in Italia, ci rompiamo una gamba, e la risposta è, certo, prendi l'antinfiammatorio. Ma io non ti sto chiedendo l'antinfiammatorio. Ti sto chiedendo di condividere con me questo stato di profondo dolore, incertezza. Punto. E come genitore, come educatore, è la cosa più difficile, per quanto mi riguarda, che mi sia capitata in vita mia. Perché è quel profondo senso di impotenza che viene fuori. E se riconosci ti fa dire, va bene, mi siedo accanto a te. È un po' come quando i bambini si fanno male, in bicicletta, cavolo, e la nostra preoccupazione prima è di andare a recuperare chi gli ha fatto male. Ma io ero lì a ricorrere chi ti aveva fatto male, ma capito, ma io sto male, sono qui. Quando era successo anni fa, c'erano tutti i giorni, comunque il problema dei bambini e degli asili che erano stati forse non si sta abusati dagli insegnanti, c'erano questi genitori giustamente comprensibilmente iperorientati, iperconcentrati a capire la verità per intervenire contro. E la mia domanda è stata, sono bambini, sono figli, cosa fanno? Chi sta con loro nel frattempo? Chi li cura? Chi tollera il loro dolore? Vi ho segnalato un altro romanzo che è a voce piena, che non parla di genitori e figli, però è la storia di fatto di questi due figli adulti, il cui papà era reduce di Auschwitz. Il papà non aveva mai raccontato il suo dolore, il suo dolore, però lo agiva in maniera così sorda e potente che i figli l'hanno assorbito fino nel profondo dell'anima. Tant'è che infatti un figlio, se non ricordo male, comunque ha una serie di fobie, agorafobico, non esce di casa, è ipercontrollato, una casa ordinatissima, l'ho detto tanti anni fa, ve l'ho segnalato perché non lo ricordo ancora, però la figlia ha trovato nel canto la massima espressione. Questo è quello che ha dovuto fare. A un certo punto la figlia grande, no? Deve partire per un concerto e entra in scena questa donna di pulizie che proviene da un paese di sviluppo, anche lei ha subito grandi dolori. La differenza è che lei parla, lo esprime, non con gli agiti, ma lo dice, lo racconta. Non fa il racconto della sua storia, ma ogni azione che fa è collegata a un qualche cosa di che è esistito. E a quel punto si mette un meccanismo per cui si dà voce, si può, ci ho sentito dar voce al nostro dolore. Non perché da fare un piangere, perché bisogna lamentarsi, ma perché fa parte della vita. Purtroppo per fortuna. Il concetto di trasformazione, quando lavoravo con le ragazze, lavoravo con suore, no? C'era il mistero della croce e della resurrezione. Tu hai di fronte a queste ragazze che vogliono vendere l'anima, ma dici, non ce la faranno mai, perché è troppo dolore e quindi hanno delle difficoltà immane, fisicamente perfette, che è peggio, perché nessuno può vedere se non vuole vedere, non vuol dire, ma dentro di lagnare. E mi ricordo ancora, nel confronto con una mia collega, mi ha riportato degli esempi su persone ragazze, ormai erano adulte, e io ho capito che è vero, perché adesso sono le mie, che quando tu pensi che non c'è speranza, non sei nessuno, perché quella cosa lì viene fuori dal tuo animo, quando sei pronto, quando sei pronto. Noi siamo, ci vogliono tutto subito, no? È una cosa bella, ma non è la risposta, perché no, non è detto, devi farla, e non devi mai mollare la speranza, perché non siamo nessuno, e non siamo gli altri. Io non sono nessuno per dire che la persona che ho di fronte non ce la farà. Posso dire che io non sono stato in grado di farla, come era la persona giusta, e quindi il mio obiettivo è quello di trovare uno strumento o affiancare qualcuno che possa aiutarla veramente. Ma lei ce la farà. L'esempio della lettura che abbiamo fatto prima era straordinaria, anche di sua figlia, assolutamente straordinaria. Perché noi non siamo tutto, i nostri figli, non siamo i... siamo noi genitori. L'altro giorno quando ci è stato detto la mamma, non è il padre eterno, se si sbaglia, quando si pensa che i propri genitori non sbagliano mai, noi ci caschiamo in questa cosa perché noi non dobbiamo mai sbagliare, e così il caro cade, no? Mentre invece poi cresci, capisci che i propri genitori hanno dei limiti, che non hanno avuto gli strumenti che avevo io, che sono stato fortunato perché hanno fatto una cosa buona, però sono riusciti a riconoscere che hanno bisogno qualche cosa, degli strumenti, delle situazioni, e mi hanno permesso di farlo, o se non me l'hanno permesso io faccio lo stesso, e oggi posso dire, riconoscere che loro non potevano fare diversamente, e allora lì sì nasce il perdono, il fatto di umanizzare l'essere umano, che noi ogni tanto tendiamo a divinizzare, anche noi ci divinizziamo, secondo te. E quindi, riprendendo i termini di parole, le parole chiave, nel dolore, arriviamo all'ascolto, che non è sentire, ma è l'ascoltare, che penso che sia una delle cose più difficili che dobbiamo fare. Non siamo abituati, perché raramente siamo abituati, perché ascoltare non significa rispondere e capire cosa fare, significa fermarsi, sostare, che è difficile. Per farlo però dobbiamo prima aver imparato ad ascoltarci e a non giudicarci. Perché se impariamo ad ascoltarci, impariamo a conoscerci, impariamo a distinguere, a capire che cosa è mio e che cosa è tuo. Quando incontriamo un'altra persona, incontriamo un altro mondo, noi cerchiamo quello che è simile. Io vado in un posto e dico, questo posto mi ricorda quella roba lì. Le categorie di cui parlavamo ieri, non ricordo più, aiutano nella sicurezza, è il noto, se io l'ignoto devo metterlo nel noto. Il problema è che queste cose ci vengono facili con l'esterno, con noi stessi mica tanto, perché cerchiamo di mettere l'ignoto nel noto perché noi siamo il noto. Non siamo tanto il noto, io per noi stessi. Non lo siamo, già si scatta in questi momenti. Chi è che riesce a farsi andare in spalla totale? Figli, il marito, i propri genitori. Le persone che più amiamo sono gli unici in grado di farsi andare completamente fuori da ogni binario. Per cui quello di noto che va verso il noto diventa più complicato. E allora io devo imparare ad ascoltare me stessa. Devo dare nome all'emozione che sto vivendo e quindi a riconoscerla. Perché se cosa succede? quando siamo in un rapporto di genitore e figlio, facciamo fatica a distinguere quello che è suo e quello che è mio, perché tutto è mio. Lo spiego meglio: tutto è suo, ma tutto dipende da me. Invece ci sono alcune cose che non c'entrano niente, che voi non potete risolvere, che non hanno a che fare con voi, perché hanno a che fare con la crescita, che non hanno a che fare con la separazione, hanno a che fare semplicemente col fatto che io sono un bambino, sono un adolescente, sto crescendo, ho dei problemi a crescere, punto. Dei problemi a crescere. Sto sfidando la vita per crescere e devo lottare con te e contro di te. Nel testimonianza di prima si parlava di questa rabbia con il genitore. A un certo punto si dice: io non amavo più mio padre. Com'è che adesso lo ami ancora? Questo lo dico per un motivo, perché incontrando i genitori, soprattutto i papà, perché in questo senso i papà hanno meno possibilità delle mamme a stare con i propri figli quando sono separati, salvo in casi gravi, cioè di grave mancanza della mamma. Allora, chissà come mai il colpo, il papà viene risorge. Però è il fatto che il figlio ha un legame profondissimo identitario col papà e con la mamma, perché sono quelli che ti hanno cresciuto, che ti hanno messo al mondo. Per cui mi faranno tutti i pezzi del mondo, lo massacreranno, però che la rabbia là, io ti massacro perché ti voglio bene. Il papà e la mamma magari lo dimenticano, e quindi c'è il primo passo mortifero del legame, cioè un passo indietro, perché lui non mi vuole più, mi aggredisce sempre, ma allora magari faccio bene a fare un passo indietro, cioè a non sentirlo più, perché non mi vuole bene, non è così. Voi avete un'altra carta molto più potente rispetto ai figli, voi siete figli. Non potete non attingere, ma lo sapete, al fatto che per primo di tutto voi siete figli, e voi sapete che nonostante tutto, voi i genitori che avete li volete bene. Questa verità assoluta il figlio non ce l'ha, il vostro figlio non ce l'ha. Quindi il dimostrare e dire che lo amate non è una roba da poco. Cioè, il dimostrare concretamente che sì, il legame di coppia è finito, ma i genitori ci sono e ti vogliono bene, non è una roba scontata. Dire ti voglio bene, perché è così facile quando si ha 4 anni e quando si è adulti no? È difficile dire a una ragazza di 5-7 anni io ti voglio bene, mi fai disperare, però... E invece ce n'è bisogno, perché non si dimenticano, non si dimentica, si ha per scontato. Quindi questo è il fatto di poter appunto ricostituire, ripristinare un nuovo equilibrio, cercando quello che è la costante, no? Di fronte a una separazione, a un grosso cambiamento. Tutto cambia, ma io devo cercare, io adulto, è compito, di tutti, però io come adulto, quindi responsabile della relazione educativa, gioco di figli, devo cercare, ed è quel filo rosso che c'era prima e ci sarà per forza dopo. Io madre, padre ero, madre, padre rimarrò. Difficilissimo perché guardate che mio figlio è sei faccia e ho di fronte la faccia del mio marito o di mia moglie. E questa compresenza è importante, non posso sradicarla, per la famosa parola di diciamo, prima integrazione, se no lo fanno i vostri figli, lo fanno anche insieme ai testi, per cui cercando di portare un pezzo del papà o un pezzo della mamma sul dialogo, cercando di portare a casa, ho avuto situazioni di questo tipo, no? Molto piccoli, in cui una separazione molto dolorosa, una delle due figure genitoriali non era nominabile nemmeno, tant'è che come figlio si viene quasi a chiedersi ma io da dove sono nata? Okay. E sì, il bimbo era molto piccolo, però a 4 anni cominciava a cercare di integrare le cose. cose, quindi ma il papà, ma io ho detto, ma voi due com'è che vi eravate? Ma eravate insieme, il papà com'è? Com'era con te? Domande difficili sicuramente per noi, dipende dal punto siamo arrivati. Domande, appunto. Un'altra questione è come faccio io a affrontare la separazione con mio figlio quando ci stiamo separando? Voi ormai siete molto più avanti, questo l'avete già affrontato. Non c'è il modo giusto, c'è il modo in cui il vostro figlio ve l'ascolta, ve lo chiede, e il modo in cui voi riuscite a dirlo. Però dovete ascoltarlo, se ve lo chiede, dovete essere in grado di rispondere. Secondo quello che mi sta chiedendo, né di più né di meno. Questo è il problema. Ci chiedono di sapere minimi dettagli, ma è stato il momento della disgrazia. Ci chiedono però di raccontare. Questo è quello che per me è la cosa più importante. Lascio a voi le riflessioni e le domande per voi. Sono qua per voi.
Come se non esistesse un male della separazione.
Sono due domande, ma secondo me molto, molto collegate una dall'altra. Il discorso della memoria e della storia è imprescindibile, fondamentale. La questione grossa, secondo me, è il fatto che i nostri figli ci chiedono quella memoria che noi non vorremmo avere, perché in quel momento non siamo pronti ad avere. Perché riconoscere il fatto che tu sei nato da un'unione di amore e questo amore è finito, è dura. Ricordare i momenti belli è molto difficile, chissà come mai si ricordano molto più facilmente i momenti brutti. Probabilmente se io faccio una domanda a ognuno di voi, vi chiedo, ricordatevi un evento brutto della vostra vita e un evento bello, l'evento brutto è immediato, l'evento bello è difficilissimo da trovare. Perché il momento brutto è il momento di grande cambiamento, che non sai cosa verrà dopo, è molto, molto difficile. Quindi è il nostro compito questa storia, averla in mano. Ci sono due motivi, no? Perché non c'è storia. Uno perché io ti incontro oggi e quello che la vita per i mamma è totalmente rilevante, ma non in maniera cattiva, perché la tua vita inizia da oggi con me. Parlo di coppie a questo punto di vista, di adulti, ma anche coppie di giovani, anche amici magari che ti incontrano. E l'altro motivo è che di grande sofferenza. L'altra questione è la memoria, non si parla di memoria della mia vita bassa, ma è una memoria di un evento a cui tutti noi abbiamo partecipato, no? Quindi c'è una memoria in cui tu non eri nato neanche, che è quello che dicevo prima, quello dei nonni, tu a tua volta fai parte di una storia che è più piccola di te, ti dà la pacificanza, cioè ti dici chi sei, ti fai parte di un continuum, cioè di qualcosa di più grande, e cioè ci saranno prima, molto prima di te, e quindi ci saranno un dopo di te, ed è una questione. L'altra cosa è la... E ricordo un evento che abbiamo vissuto entrambi, cioè io, figlio, piccolo, magari tu, adulto. E la cosa fenomenale è che probabilmente abbiamo dei ricordi completamente diversi, ma completamente. E quindi ti vengono fuori delle frasi da parte di tuo figlio che tu dici, ma non l'avevo neanche detto, non l'avevo neanche fatto, e magari era così effettivamente, no? Diventa un po' il finto ricordo, che non è il finto ricordo. L'evento in sé magari è piccolino, ma stupidato, non so, io ti dico una caramella, magari non te l'avrei anche data, o sicuramente non te l'aveva data, non te l'aveva data con quel grande risultato di quale, però lui ricorda quello. E allora diventa confronto di memoria. E poi l'altra cosa abbastanza intollerabile, come si è parlato, è il fatto che io ogni volta che mi confronto con mio figlio, mi confronto anche con la madre del mio figlio, con il padre del mio figlio, è una sfida questa. È la famosa categorizzazione di cui parlavo prima. Per cui cerchiamo il noto in qualcosa che è mio, le parti di lui o di lei che sono presenti nel suo figlio, quindi le parti del padre o della madre. È come sua madre o è come suo padre? Sicuramente degli aspetti in comune, ma non è la stessa cosa. Ma non possiamo prescindere dal fatto che ci siano. Per questo che dico che la sfida grossa non è del figlio, è del genitore, perché il figlio ha la sfida del crescere nella situazione che tutti si ritrova, come tutte le scelte. Invece vi trovate a gestire una situazione che bene o male avevate scelto prima, in cui vi trovate dentro e dovete dare un senso. L'altra domanda del conflitto, del problema, l'unico problema identificato è quello del conflitto. Sicuramente è un problema gigante, no? Il conflitto perché si ammassa vicenda, però appunto nessuno vince, nessuno perde, e non è vero. Però c'è anche la domanda precedente, ovvero la storia. Se noi dimentichiamo la storia nostra e nel costruire la nostra storia, il nostro bene, rischiamo di creare un ulteriore problema. Il conflitto non vuol dire semplicemente litigare. Il non litigare, cioè il forte conflitto del che ci sia. Ci sono persone che agiscono la violenza senza fare niente. La violenza non vuol dire semplicemente agire, vuol dire anche farla agire all'altro. Violenza è anche il fatto di pensare che tu sei figlio di tuo padre, tu sei figlio di tua madre, io ho fatto con te, ma tua mamma e tuo padre non ci sono. E io che sono figlio dico, ma non è tanto così però, e allora non posso parlare del papà o della mamma. E allora io la bambina di un legato, allora io sono tutto per te, mamma, in questo caso. Il paladino della tua vita, senza di me tu crolli. Questo è un grosso problema, il conflitto poi appunto dipende come va. Magari gli anni, tanto c'è più di ritardo, ma già lì, finito il processo, separazione, divorzio, quello che è. Non la vedo, non l'incontro e benissimo, ci sentiamo tutto bene. Ma quello è la parte di occhio, la distruzione.
Sì, ecco, io volevo portare la mia testimonianza, diciamo, un po' di questa fase. Io ho due bambini che in questo momento hanno 10 e 7 anni. Certo, la federazione del mio che erano 6 anni e mezzo la grande e 3 anni e mezzo il piccolino. Allora, io nel primo momento sono stato praticamente per la fine che ci fosse, diciamo, delle cose del giudice, diciamo, proprio nei primi momenti, sono stato con le cose che erano state commentate completamente dalla vita dei figli, nel senso che fino a quando io non sono arrivato all'avvocato, poi al giudice, e non è stato stabilito, diciamo, un calendario minimo, diciamo, di presentazione del padre. Mia moglie, grazie anche e soprattutto alla propria famiglia, hanno tentato perché sono fatti vedere i figli. Io ho agito in maniera educata per non passare dalla parte del torto, e niente, praticamente questi bambini in un primo momento erano quasi stati talizza allenati contro il fatto, cioè per il piccolo di un carinetto, lui portato qualche dell'anno, ci facesse, no? Addirittura la grande, praticamente avendo zio in casa, eccetera, così, quando mi ha rivisto era molto, aveva fatto acqua, perché comunque, tu non mi hai messo a dormire, tu non mi hai mai fatto questo, no, sono queste cose qua. E poi io, con tutta casa, ho detto, ma che invece ti ricordi quando papà prendeva il braccio, si metteva a coccolare, stavamo insieme le canzoni del cavolo, quindi, ma papà che sei suonato, no, questa cosa lì, no? Allora alla fine hai proprio visto che si è illuminato il viso, diciamo, è proprio rimasta contenta di questa cosa. Da quel momento lì hai cominciato, diciamo, a catturare il rapporto, forse addirittura, non dico migliore, perché purtroppo la distanza, come dicevi anche tu prima, così non è giusta, però è maturato un nuovo rapporto. E questa cosa la vedo nella loro presenza, nella loro, diciamo, la vedo simboleggiata, anche quando vedo la casa mia, magari si va a comprare un giochino, anche un macchinetto, diciamo, non so, una palla, o qualche un giochino da 10 euro, per dire, no? Ma parlo di portarlo a casa, io all'inizio non capendo, dicevo, ma scusa, che c'è la casa piena di traduttivi, no? Anche la mamma, questo vabbè, il cambio, eccetera, così, hai detto la casa piena di giochi, vuoi portare a casa piena di giochi, che sei buttato io. All'inizio mi arrabbiavo, perché dicevo, insomma, io qui poi non ho niente. Ma alla fine mi sono reso conto che questa voglia di portare a casa i giochi del papà, che pur a livello, diciamo, di valore, magari che era una scemata, era proprio un desiderio in qualche modo di sentire una parte del papà anche in casa. Perché subito magari la mamma o nel fattispecie, nel mio caso, ad esempio il nonno, perché lo dicevano così, ah, papà è scemo, no, quelle cose lì, perché qua purtroppo così. E allora dicevano, no, perché io dico senza il mondo, ah, non è vero, tuo papà è bravo, no, queste cose qua. E mi sono proprio reso conto che questo portare a casa i miei giochi è in qualche modo come sentire vicino a avere una parte del proprio papà. Ecco, questo qua.
Molto vero, molto 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 vero. A proposito della frase di sua figlia che dice ma tu non mi addormentavi mai, è quel ricordo, no? La realtà non è quella, perché io ti mettevo a letto, ma si potrebbe continuare la frase di sua figlia. Tu non mi hai messo mai a dormire quando io stavo male in questi ultimi anni. Cioè, è come se la memoria mi ha detto, cancella l'arresto, io sono stata tanto tanto male, tu non c'eri, non ti vedevo, non mi hai mai messo a dormire. Quindi io riconosco, anche se so che non è vero, perché il problema è che a volte dicono cose che non sono vere, e tu pensi, ecco, che la mia sentenza è stata mamma, ecco, che la mia sentenza è stata papà. C'è una verità in quello che diceva sua figlia. E la verità non era non l'evento, ma era il fatto che lei si sentiva sola, che aveva bisogno del papà. E il papà in quel momento è stato in grado di accogliere questo bisogno e di riprendere un pezzo di storia che c'era e di starci. Non è che si è arrabbiato, ma non è vero, guarda che è così. No, no, era così. E sono qua adesso anche. Grazie.
Io ho fatto tutta un'altra cosa e credevo in questa maniera di risolverla. Credevo di aver fatto una scelta migliore e praticamente mio marito non ha mai avuto figli, pur avendoli adottati, e già Gabriele all'elementare incominciava a vedere tic alla bocca, agli occhi, e quindi si portò subito dalla primavera però infantile. Scuola andava bene, era anche intelligente, eh? E lei dice subito che era un problema con il padre e che quindi avrebbe dovuto fare delle sedute con il padre. Il padre già andava una volta, adesso sono tutti scemi, non me li vedano più. E quindi mio figlio, dall'elementare fino a 18-19 anni, è sempre stato in terapia. Mio marito non si è mai fatto venire. Poi, prima ce lo portavo io, no? Macchina buona, appunto, la macchina sua, faceva sì, faceva sì, e poi c'è più andato, dopo, sì, certamente. E io ho fatto la scelta di rimanere sposata, questo discorso della fedeltà, questa indissolubilità, anche perché non volevo, essendo già adottati bambini e quindi hanno già vissuto un abbandono da loro genitori biologici, e quindi fargli fare il pacco in qua e là, e poi sinceramente l'idea che fino a lui il giudice gli avrebbe dovuti dare a mio figlio fine settimana, a mio marito fine settimana, mi prendeva male perché mio marito non era capace, insomma, proprio la paura, per lui se no non ci siamo. E ho detto niente, io sto a casa, i miei figli rimangono a casa con me, la casa di famiglia è questa, io sopporto l'indirizzo civile, mio marito va bene, lui che va bene, per tutte le persone, ma i figli rimangono tranquilli a casa. Ho aspettato che avessero 18 anni, poi ho aspettato ancora, che avessero una posizione, la figlia non dice, quindi sarà vita sua a 30 anni, e Gabriele, che è quello che è andato via di casa 3 anni fa perché non sopportava la presenza del padre in casa. E di questo un po' ne penso la cosa che non l'ho difeso. Cioè, se magari mi dice, mamma, buttalo fuori, fate tutta la bocca. Però, sì, io ho creduto nel rimanere a casa e stare io ferma e avere tutto l'entourage, nonni, tutti lì tranquilli, ragazzi tranquilli, da avere eliminato il problema. L'ho eliminato, assistito. Mentre invece un mese fa Gabriele è tornato a casa per 2 settimane da Milano e quindi dai mamma c'è la mappa, perché lo sapete è un mese che mi sono divorziata, e mamma c'è la mappa, finalmente c'è la mappa, lui non sei fissimo, ma c'era il tipo per me, lo dovrei fare 10 anni fa, ma ora. E quindi pensavo un po' meglio. E invece poi, stando insieme a modo un'altra, in un momento di tranquillità assoluta, non so fuori, ma una rabbia verso mio marito, atroce, paurosa, perché un ragazzo di 27 anni, no, un bambino, quindi se vive già fuori, quindi pensavo una vita sua, una rabbia che ha detto, io voglio che il babbo muoia, deve morire. Dico tutti i suoi viaggi, tu e giù, ma che non muoia mai. Cioè, a me questo mi ha fatto paura. Vedere proprio questa sua rabbia. E se mi dice che faccio?
Che faccio? Punto interrogativo. Niente. Nel senso, ci spiego cosa intendo dire per niente, perché la vita ha dato già la sua prova, no? Cioè, io, capito, no? Il discorso era, io sto nella situazione per il bene dei miei figli. E il problema è che noi siamo talmente legati ai nostri figli, figli a noi, che a un certo punto sono i nostri figli che vogliono prendersi cura della mamma, crescono e dicono, ma caspita, ma come hai trattato la mamma? E tira fuori quel, secondo me, sano, spirito o sentimento, emozione, scusate, di rabbia. Se noi non possiamo non arrabbiarci, se facciamo finta che la rabbia non c'è e non la esprimiamo, diventa ancora peggio. Avete presente la pentola a pressione? Provate a prendere una pentola a pressione quando di colpo esplode in faccia. Per quello che c'è successo, che va pian pianino. Non possiamo eliminare la rabbia, fa parte di noi, fa parte delle emozioni nostre. Essere aggressivi, essere arrabbiati, così come amare, essere passionali, no? È la faccia della medaglia. Quindi, e poi, alcune volte magari la rabbia è nostra, ma è quella dell'altro, però sono io qui meravigliissimo, cioè di tutta questa scena familiare, c'è un personaggio sulla scena di famiglia che incarna le emozioni di tutti. Questo capita spesso, di solito ormai i figli sono grandi, però il figlio che dà più problemi è quello che rappresenta un po' tutto quello che capita nei vari protagonisti della scena familiare. E si pensa che sia lui, no? Quando si guarda poi la questione, lui è quello che sta in scena la cosa. E che magari anche il collante, perché io posso essere collante perché sono stato in gran caos. Tutti si concentrano su di me e non si pensa agli altri problemi. Il suo figlio è grande. Forse quello che potrebbe fare lei, il suo figlio, oppure il suo figlio direttamente, è riconoscere che quella rabbia è la rabbia per se stessi. Cioè, non è la rabbia perché ti ho fatto soffrire la mamma, è che ti ho fatto soffrire me. Perché il suo silenzio ha fatto male a me, come figlio. Se tu denigri te stesso, stai denigrando una parte di me, non c'è niente di peggio. Terribile. Se il proprio padre dice che non, comunque non vale, piuttosto che ha altre situazioni in cui agisce fa del male alla madre, piuttosto che la madre al padre, gli si sta male. Perché sta rinnegando una parte di tu, stai parlando di me. Hai capito?
Se non c'è attenzione al dolore, non c'è una cosa non asciutto. Quindi anche fare attività o cercare di evitare che ci sono delle ferite non riconosciute, che è abbastanza. Cioè, per me c'è il dolore, non riconoscere che io ho un dolore, quando uno di mamma mi detto che non c'è una Ecco, e poi mi ha sentito da dire che la famiglia allargata che stanno pure le maestre, gli educatori. Cioè famiglia è proprio per la zona che per me la famiglia, penso che un po' per tutti noi, la famiglia è quella che magari si vede per la zona, ci sono i compleanni, gli anniversari, insomma. Per me no. Figure esterne e estranee. E poi mi dico soltanto perché la mia voce è
la prima domanda me la sono chiesta anch'io. nel senso che mi sono resa conto in questi 4 giorni che mentre voi usate la parola sofferenza, uso la parola dolore. Me lo sono fatto chiesta, eh? E infatti in quello che ho scritto ho sempre parlato di dolore, e una, forse in una frase iniziale avevo scritto sofferenza, che non ho usato oggi. Perché? Adesso mi ascolto, perché non è una scelta razionale, è una scelta intuitiva. E mi rispondo così. Perché non sto usando l'etimologia del termine, non sto usando i devotori, per cui vado proprio su una nozione di parola. Perché per me la sofferenza è come se fosse uno stato continuo. È proprio qualcosa che va avanti, che è solo sofferenza, sono sofferenze. Il dolore che sembra fare il conforto. Se io ho un dolore, un conto dire che soffro è un conto dire che ho un dolore. Perché ci sa molto la parola soffro, infatti l'altro ti risponde ma cosa vuoi che sia, no? Soffri cosa vuoi che sia, a parte della vita. Invece se io dico che ho un dolore e non lo dico mai, perché io voglio vedere nelle vostre relazioni, qualsiasi relazione, quanto siete riusciti nella vostra vita a parlare del vostro dolore, della vostra sofferenza, secondo me, quanto state male, ma di quanto quella cosa è profonda, non lo so, è molto difficile. Mi viene in mente un altro film, spero di ricordarmi il titolo, è Più forti intervenimenti di Cina, con Tom Hanks, il papà e il professor Gemelle. Era Più forti intervenimenti di Cina. Film straordinario. Vi dico due cose su questo punto del dolore. Il papà muore, come le gemelle, e il bambino trova una chiave per la ricerca di che cosa questa creatura possa aprire. Quello che ho scambiato nel film è il fatto che ho letto una critica che diceva che il bambino non era capace di elaborare il dolore. In realtà il bambino è stato capace di elaborare concretamente il proprio dolore, perché ha agito qualcosa che non aveva nessun senso da tutto, perché la chiave non ha senso. Però lui, grazie a questa azione di cercare, incontra tante persone e riesce ad aprire i sensi. La mamma non ce la fa all'inizio, c'è uno scontro molto forte tra il padre e la madre, tra il figlio, non scarso con questo padre, tra il figlio e la mamma, il figlio è un vecchio, è tra gli 8 anni, in cui lui dice, ma come va, sei lontano, non lo sia, non vorrei quasi stare con te. E lei dice, ma io non so che tu fai questa morte, so che è morto. Però quella donna fa una cosa grande, un po' quello che fa la sorellina col bambino, non interrompe in questa ricerca. Lei lo sa, il figlio non sa che la mamma sta stata cercando, che scompare per ore e ore durante il giorno. In un certo punto c'è un discorso tra madre e figlio, il cui bambino dice che ha trovato, e lei fa, sì, lo so che ha trovato. Io sapevo perfettamente dove andare, a dove andare. Sapevo che non è che lo figlio era lì, si controllava, a distanza però, e la mamma ha lasciato quel figlio. Voi razionalmente, una fobia, una cosa che non è veramente importante. Quindi questo è il discorso del dolore, che trovo di profondo. Sono d'accordo che, forse, adesso uso le parole apposta, la peggior sofferenza è non riconoscere il dolore, perché è una cosa. Perché ho parlato di famiglia? Perché se dovete, mettendo dentro una serie di figure importanti in termini di legami. Perché se dovessi stare alla famiglia, dovrei dire mamma, papà, figli. E voglio vedere chi di voi sopravvive a questo punto. Perché oggi le famiglie sono molto sole. Perché oggi purtroppo i nonni a volte non ci sono, perché i nonni sono vecchi, adesso parlo della generazione che non è la vostra. Per tutto scomparso dalla scena, figure importantissime, sono scomparso perché si parlava l'altro giorno della famiglia nucleare. Per fortuna però sta succedendo che l'essere umano si non può per da solo e quindi si costruiscono dei legami molto forti a livello interfamiliare. Quindi io trovo delle figure importanti al di fuori. Lo dico perché altrimenti le ragazze che seguite, ho seguito, sarebbero orfani alla vita. Sarebbero dilaniate senza per tutta la vita. Invece non c'è stata mistificazione. tutte le persone che hanno incontrato nel loro cammino non hanno detto che sono formati di un gruppo qua, non è detto che è quello che c'è. Si può curare queste cose. I momenti in cui si è fatta confusione, ovvero io che non sono nessuno che era assolutamente in corso, di essere di poter rispondere a tutti i giornali, si crea il problema. Però io parlo di un po' che ha fatto un po' di italiano, non è perché tutti mi hanno messo al mondo da mio padre e mia madre. Mi hanno messo al mondo. Però padre e madre sono anche le persone che mi hanno vissuto. A questo punto, se sei difficile del caso, che sono le persone che magari nascono perché sono state divorziate. E allora non si è il figlio. C'è un padre di loro, e poi c'è questa persona che ti sta crescendo.
Per me è una cosa, che mio figlio, quando ero in siamo rimasti di giorni, sono stato preparato, ha trovato tre bambini della sua età, con i quali ha stretto le gambe talmente forte, che sono i nostri fratelli, ma ancora, ora sono cresciuti insieme, pur facendo il cuore verso, nella danza, nell'interno, fin da piccolini, sono fratelli, e mi chiedo, così quei tre bambini mi hanno aiutato tantissimo, tra l'altro sono questi anche qui, che si sono separati, ma si sono aiutati in una maniera incredibile. Io ho trovato che questo legame nuovo, che aveva fatto mio figlio, fuori da me, fuori dal mio marito, mi ha dato come un momento di... con lui è cresciuto insieme, proprio fratelli. Tant'è che questa casa mia è stata loro, e viceversa anche i loro figli, anche ora sono grandi, ora sono tutti e quattro che hanno una via, con una mano, stanno girando il mondo, insomma, perché... Però quei legami che dicevi, che ti aggrazi a chi in quel momento può essere una persona stessa, che può essere un segreto, perché per esempio si è riferito a altre persone con i danni, con i quali veramente è cresciuto.
Noi vorremmo comunque che hanno fatto cosa bisogna fare e come sarebbe dei proposti, non so che tu se ne ha, secondo me, fa male la roba.
Possiamo avere un ruolo.
Sì, il ruolo certo lo potete avere nella via del diritto, nella via degli altri. Cosa possiamo fare? Io parlo da questo posto che giustamente anche ieri mattina, giustamente diverso dal territorio di ciascuno, che non possiamo dire cosa possiamo fare in termini assoluti. Io posso dire quello che non posso fare e ascoltarci. E insieme capire cosa, quello di cui tu hai bisogno, non quello di cui tu hai bisogno, che è molto diverso. Molto diverso. Per dire che ti posso ascoltare, che per me la cosa più importante sono appunto i legami. Quindi una persona senza decisione ha la città di non tenere i legami. Io devo portarmi questo. Devo testimoniarti il fatto che nonostante tutto tu ci puoi far vedere. Perché questa è la loro sfida, perché non si sfida la loro ragazzi. Perché allora è la loro rispetto, non vuole. Tanto. Poi se ne vai a casa tua, se vuoi da me, tanto ti parla da me. E allora tu non sai, non vedi quello che sto dicendo. E la tua risposta è vero, hai ragione. Se io non dico quello che dico, e probabilmente non lo puoi capire. Non è niente da dire, no?
Thank you.
proposito di maestri che diventano un po' confidenti degli alunni, a me capita spesso, sicuramente spesso, di chiedere ai bambini dalle fasi 3 a 10 anni, che insegnano questi bambini qui, quando mi vedo dirgli, ma che è stato? E anche se stavo in un rapporto diverso di maestra, che si crea un legame, talmente confidenziale, i bambini mi raccontano e io li ascolto e loro bene. Tra cui hanno magari un programma didattico, o perlomeno segnando un po', mi tocca passando 2 ore con il bambino che non mi scrive niente, non è da te non mi scrivo niente, ma è una preverità, perché non sono una persona felice da raccontare, ma è la loro mente di questi episodi tristi. Ma come tu che sembra scrivere la testa di un essere triste? Ok, sono qui. Torniamo a 6 anni, fine maggio, mi scrive, 4 pagine, di mezzo sono triste, un piccolo episodio allegro, glielo chiedo, racconta un episodio allegro che ha vissuto ultimamente. Il bambino non scrive la cioè, racconto questo caso di Federico perché nell'arco di 30 anni di servizio, che io spesso mi ho fratturato l'insegnamento, non ho risposto ai bambini. Tornando alla domanda di poesia, che io voglio che parte della famiglia, però se non sono pescata, ma posso, ho fatto bene o ho fatto male.
C'è un discorso di ruolo, prima di tutto. L'ascolto ci deve essere. La cosa più difficile dell'ascolto, non ve ne ho parlato effettivamente, sono i confini, i limiti. Se io penso alla scuola, se penso anche, ma capita a scuola come capita magari quando devi fare una partita di basket o quando è altro, c'è un momento, un tempo per fare una cosa. Quindi per me, se si sta facendo qualcosa di gruppo, che ha un obiettivo, che è un gruppo di lavoro, che è l'attimo da tutto, l'obiettivo è quello di lavorare con la comunità del giorno. È importante preservare quell'obiettivo. Non è che io ti dico stai zitto, è diverso. Io ho ascoltato talmente tanto il tuo bisogno, che io lo prendo in mano, lo accolgo, ma ti faccio capire che è talmente importante che forse in questo momento non è questo il momento in cui trattarlo. Perché io parto anche da un altro presupposto. Nelle situazioni dolorose, chi c'è dentro? C'è dentro 24 ore su 24. Lo studio è una passeggiata. Cioè, la difficoltà, non perché è difficile studiare, non voglio spiegare bene quello che sto dicendo, lo studio è salvifico in questo senso, perché posso pensare ad altro. Quindi rimandarsi al fatto che io e te in questo momento stiamo studiando, è che sto dicendo che c'è un tempo per ogni cosa che ho sentito, ho ascoltato, ma che adesso non è il momento. E forse ne sarà un altro. Perché sennò si crea confusione. Ma c'è un altro aspetto, quindi 6 anni, però il mestiere del bambino è quello di utilizzare la propria situazione, quindi vuoi mettere tra studiare e parlare della situazione. Non sto dicendo che lo fanno consapevolmente, però, Non lo fanno, a volte non lo fanno consapevolmente, sono io che vorrei la consapevolezza di limitare e limitare. Per cui no, nel senso che non è che faccio male. E poi la parola famiglia è una parola che vorrei chiarire, perché qua si parla appunto di legami e di ruoli. E nel momento in cui l'insegnante mi fa il genitore, mi fa l'amico, non sta facendo l'insegnante, deve fare l'insegnante, quello è il suo ruolo.
Questo devo chiedere ancora un po' velocemente, cioè quanto è lecito a figure professionali, tutti che si rivolgono, perché alla fine nella ricerca di una legge che non c'è, perché spesso la famiglia è proprio quella che ti dà la potenza maggiore perché viene il suo dolore. Che deciso non vuole vedere questo, però la ricerca di questo non lo faccio personalmente. E spesso queste figure però si rimandano con un animato dolore. Dolore profondo che se ne vanno a andare, cioè quello di togliere la speranza, quello di dire il marito sia chiaro, non faccio, non lascio illusioni con i miei figli, e questa cosa è stata tantissime volte anche al figlio, quanto mi ha fatto, appunto, così è, perché poi con mia storia personale, perché certo, alla fine tutti stanno andando a dire, no, che c'è un papà confuso, magari nel tempo si risolverà, magari cambierà, quando dicevi tu prima, ti sei tu per dire cosa succederà nella mia vita. E io sono molto arrabbiata con tantissimi di questa storia, sono per le penate, i psicologi, le magistri. Allora però trovo che è una cosa che si riflette. E il dirigente qui con molto famoso che era qua a buscare i posti, dove c'è un avvocato che denuncia questa cosa, sia da parte degli avvocati che si dicono la voce, quello che i psicologi dicono, sia da parte dei psicologi, dei mediatori, che non fanno i mediatori, fanno quindi diciamo, un assurdo, non so, una cosa. E poi non si dice che qualcosa.
Il mio pensiero, ve l'ho espresso prima, io penso che nessuno possa entrare nella testa di qualcun altro. Può entrarci in parte, può entrarci fuori, ma non può sapere quello che farà. Quindi io parto da questo presupposto, parto dal principio di realtà. Cioè, il principio, soprattutto dal punto di vista della questione educatrice. Cioè, per me quell'evento è esistito, non si può far finta che non esista. Quello che poi succederà dopo non si sa. Posso sapere con te quello che tu, cosa tu ne pensi, cosa ne pensi di quella cosa, cosa pensi di fare, ma lo scopriamo insieme, non come faccio io a dire ah no, non cambierà, non tornerete mai insieme, oppure sì, assolutamente tornerete. L'unica cosa che posso dire è che bisogna fare quello che ci fa star bene. Poi tu hai bisogno, magari di conoscere il fatto che io ho bisogno di credere in quella roba lì, io ho bisogno di chiedere, di credere che lui torni. Bene. Perché devo smontarci questa cosa? Magari non sei pronta, lo fa. Lo posso fare nel senso che insieme con te guardo le cose e ti faccio vedere. Magari si costruiscono delle cose insieme per andare avanti, per la tua vita, di donna, di madre, di lavoratrice, però come faccio a dire quello che devi fare? Non posso, non sono nessuno. Non è mentire, cioè io penso che non sia nessuno di nessuno dire quello che devi fare.
Yeah. e che poi bisogna si trovava una corteggiata avanti, era una vera corteggiata di una cartina, dove si muove la radicina, si vedeva la mano. Allora, credo che non credo che sarebbe come mia figlia, ma non parlano. Allora, se le domande è questo, ora vanno invece a fare questa cosa, però vanno poi a fare invece una cosa, perché è possibile.
Quando prima si parlava di domande, era un po' questo, no? Perché inizialmente noi facciamo delle domande che di fatto sono già delle risposte. Perché voglio un papà, io ti sto dicendo che voglio un papà, e la parola papà accoglie un altro mondo. Giustamente la risposta è sì, sei da un papà. La risposta è umiliata. Ma non era una domanda quella, era già una risposta, lei si era già trovata la risposta, perché anche i genitori che arrivano ti fanno una domanda, ma che non è una domanda, è già una risposta, cioè lo strumento. Allora, forse la domanda, più domanda, era ma quali aspetti del papà vorresti che ci fossero maggiormente? Perché qual è il tuo papà? Ma cosa vorresti da papà? Cosa vorresti da mamma? Perché poi probabilmente il suo papà c'è anche un papà che non è papà, ma è figlio, perché poi si fa anche delle gente matrimoniali, quindi è una parola proprio molto importante, quando sempre ieri mattina si diceva le parole alla fine ne capita. Insegnano un sacco di cose, si danno per scontato, invece bisogna conoscere, capire cosa intendi tu con quella parola. Ho visto anche adesso, quando hai usato una parola, ha avuto una risonanza, ha fatto eco dentro di voi, ma un sacco di cose. Magari non sono quello che intendo dire io, bisogna mettersi in. D'accordo, sì. Esattamente, mi dico sempre che l'educazione è come musica, no? Bisogna accordarsi, trovare le note e l'educazione è un arco, quindi va fatto su misura, perché sennò è stretto, troppo largo.
Poi la mia benvenuta, grazie a me, mi ha detto che questo è un problema di
fino al liceo, anche se non se ne è parlato mai. Poi sono venuta alla università perché era un anno avanti, io insegnante di scuola media vedevo le sue ancora immaturità per affrontare lo studio della nelle battaglie, in domanda, cosa così, l'accettò, mi disse soltanto che eventualmente l'anno successivo vuole fare certa la conferenziare in un'altra scuola, cosa che ho fatto. Poi va benissimo, un suo compagno amichetto nella stessa classe con la stessa situazione che con la madre era d'accordo, anche lui di non andare avanti, invece poi è andata avanti, vabbè. Dopo ho passato al superiore, perché la scuola che abbiamo fatto. Allora, queste sono tre cose gravi, questo sembra che mi capisco, ma questo che era da interrompere la comunicazione, tutto che ogni tanto non avrei detto cosa di computer, perché lui è ingegnere informatico, ma magari là si vede, ma se mi mando gli auguri, non ho mai più compleanno, la continuo dopo il suo nome a fare la cosa. E quindi ovviamente a me dispiace, mi dico sempre non tanto per quello che viene contro me. Molto difficile, secondo me, per un figlio riuscire a affrontare il proprio genitore. Quell'incontro che ho fatto, penso che sia stato un incontro difficilissimo, con grandissime probabilmente aspettative. Poi quello che si è detto, sono cose molto 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 piccole, non c'entrava niente. In questo senso, allora mi verrebbe da dire, riprendiamo quello che è successo in come evento. E il grande evento è che voi vi siete guardati in faccia. E non è una roba da poco, non è poco. A questo punto il contenuto dell'incontro è irrilevante, perché fa parte di tutte le aspettative che ognuno aveva su questo incontro, perché io ho attento come figlio un sacco di cose, perché per farlo per un po' si interessano sempre più di quello che voglio. Questo è il grande legame, no? Grandissimo. Se riuscire a contare un incontro con un figlio, credo che ragazzi, quante davvero ci voleva un lavoro di preparazione insegnante, però ormai questo è il primo sostegno, siete incontrati. È poco, ma non sono di niente. Non so, è per questo che l'esperienza a volte si inizia molto di più, perché quando è che lui è lontano, quando non ce la faccio, si trova troppo dolore. Sì, però comunque, nonostante questo, hanno visto la mamma. Un po' quando si parlava di sindrome di aggressione parentale, ho capito, ma comunque, a me non interessa. Cioè, nel momento in cui io ho la possibilità di incontrare un padre di una madre, anche se fosse soltanto 2 minuti, ogni 2 ore, è quel pezzettino lì che ho, è tutto mio. Poi come si fa a parlare di un grande, sono 40 anni. L'incontro e purtroppo il problema è che lei ha contato i figli che non aveva 40 anni, ma che erano 6, perché ognuno di voi ha fatto un salto pazzesco nel passato e si è ritrovato di allora, e allora la prima cosa che faccio io è massacrare, dire il motorino. Ma infatti è per quello che dico che la cosa importante è che voi vi siete visti, questo è successo. È lunga, però
io volevo portare l'esperienza di un papà che è successo. Comunque, quando mi sono separato, e ho deciso io di separarmi, in pratica, la prima via che ho voluto di uno della persona, mia moglie, del comune, che io non ho scelto prima, grazie a mia moglie, sono sposato con un ragazzo che è incinta di tutto ciò, un incidente di strada. Poi ci sono conosciuti i bambini, per 3 anni, ci sono sposati, per 6, e non si chiama mio papà, perché non ha mai visto, e anche attualmente non ha. Comunque vorrei dire che quando sento che i papà non sono capaci di fare queste cose, mi dà fastidio, mi dà fastidio. Perché io, con in pratica, quando avevo 8 anni, adesso ne ho 22, al terzo anno ho fatto quello di lettere, l'anno sono 9, l'altro sul lavoro, quindi no, che io ho 19 anni. Però ho sempre cercato il rapporto con la mia moglie, nel senso che in Natale è fatto che ci sono niente senza mangiarci. E quindi dico, in Carrellone, cercate loro di portare i vostri mariti, o portare il figlio. Io ho portato mio figlio e sua madre in piedi, perché parlare. Quindi,
grazie, perché ha ragione. Ha ragione. Perché le mamme sono anche un po' nervose, perché sono tutto loro. Sono lui che mi stanno quasi. Il papà è importante, perché le poi sono fondamentali. Io ricordavo il papà anche, forse quasi il papà che madre. E io le mamme nel caso di mamme e le donne sono molto più fini nel modo di dire, fine senso più, sapete che non lo fanno neanche con cappella, è più facile perché nella nostra cultura la mamma è sempre portata sul pallo di mano, scelte quando bisogna fare dove sta il figlio, che sempre è molto più favorevole del mamma, che del papà, quindi un papà non parte proprio a mamma, quindi penso che il papà sa come fare il papà, come le mamme, poi si sbaglia, sicuramente è tra le parti, è importante riconoscere che il papà sono belle leggi, ci sono. Perché invece se ci sono, ma comunque ci sono stati e infatti ci sono comunque, andrei a dire, anche se lo perde il papà, insomma, perché questa potente.
Ti devo un grazie speciale. Ho convissuto qualche giorno con te, ho avuto qualche scambio di parole. Non sapevo che si chiamava Francesco prima Aurora, che la dottoressa. Perciò ho confidato con la dottoressa. Di te esco fuori da questo convegno come donna di grande umiltà. Non si sente interessare assolutamente per te, donna grande, donna umile. Non ti mollare, però è così. L'altra lezione che sei mi hai dato e che finora non era mai arrivato per me, il buio e le tenebre sono stati momenti non che mai si potesse più ascoltare in questi momenti, invece io mi sono sempre disperato, ho pregato, ho detto, ho fumato sacchetti e sacchetti di sigarette, però che mi è successo? Mi è successo che non avevo mai capito che altra cosa il buio nel senso di cosa devo imparare a ascoltare, non mi sono mai così detto, ti ricordo perché è una novità.
Io ringrazio perché comunque siete voi che mi avete seconda.
Ci metto un attimo a dire cosa che non riuscivo più a vedere. E così le interruzioni erano bene, non vado. No, perché c'è una cosa che mi ha fatto riflettere. Quando ti dicevi superando il dolore, a un certo punto mi sono di soffrire, vero? Ma quel dolore, quello che è profondo, mi sento conto che è vero che sto facendo un cammino di guarigione, però penso ai miei figli, che come era stato anche io figlio, all'epoca mi sono ricordato come la situazione era ben, come sì, ben, quindi non era una guarigione, però le cose quando erano nel travaglio, dicevo, tutto bene, era tutto chiaro, le problematiche, tutto, era come se fosse proprio in quel presente continuo, quell'instrumento di questa nostra mia parte. Ora che ho la grazia di veramente di aver fatto questa sentenza guarigione, mi rendo conto che non sto più, mi rendo conto che loro, i figli, hanno ben vissuto questa situazione e quindi io rischio di passarci sopra, proprio. Non so dove parole. Signore, le mie ferite, mi chiudo una parte gioia per apportare quei silenzi che tu dicevi, faccio quei silenzi, ma a volte capisco che loro possono vederli come un egoismo, dipende come loro interpretano in quel momento, anche se per me lo dicono come una incapacità di parlare perché non so essere loro. Quindi questi riguardi, mi sono ritrovato in due sguardi, tipo di mio figlio, un sguardo che l'abbiamo avuto un attimo, proprio mi sentito come si accolto. E io ho perdonato, perché e lui ho sentito che, no, io l'ho sentito che in quel momento lì lui mi ha riaccolto e lui mi ha perdonato. Perché è stato un attacco, una volta andato via, mi ha fatto sbagliare lui, era un idilico tra poco con la mamma, mi rendevo conto che era più la mamma perché la mamma ha questo braccio grande che poi però se ne accorgo così e io facevo la satellite, non sapevo che prima scrivere le lettere a mia moglie perché non riuscivo a parlare, la parola che stava scrivendo le lettere negli anni. Quindi quello che devo dire in questo momento so che soffro in particolare io ho visto due casi che ho fatto il mio figlio che adesso sembra che forse si incammina mia figlia ho visto proprio che ha dentro cioè si è figurata a fotocopia di mia moglie, ha annullato la sua unicità e in tutto, in qualsiasi gesto, ha copiato tutto, le nostre stile, le chicche, tutto un quale di moglie. E tra di loro hanno cominciato le sorelle, mia moglie si fa la sorella, infatti ho detto quando è capitato tutto il mio corpo in casa, in mezzo a quattro, e io non ho detto, abbiamo detto afro, so, non c'è niente, come si può dire, abbiamo portato alla luce tre figli, e in solito va con quattro adolescenti, e non poteva fare l'adolescenza in quel momento. E invece figlia più piccola ha detto, ho visto lei che fa tampone, e quando chiedi che mi portasse a casa, io ho sentito qualche luce. Perché mentre mi interessa fare il vento, ma non c'è nessuno a casa. Abbiamo visto un altro bellissimo. Il fatto è che poi si sono mettere fortuna, si mettere la mia voce che arrivava a casa per scoprire che sono insieme, allora si mangia mamma, si dove? È una roba pazzesca, non sentirsi proprio niente, perché comunque quello che dice a me è stato dato, mi vuole interessare, c'è là, non si può nemmeno nominare. Cioè, io non mi non posso comunicare, e poi no. È una cosa che la decisione ferma di cancellare il mezzo, i miei figli, e intanto tutta la mia presenza, quindi con tutto di me, poi dopo aver cominciato a fare i mezzi, cambiamo la persona, l'interfetto e l'avvamento, tutto diverso. Un giorno mia figlia mi ha detto, che la mamma mi ha detto, ecco, adesso ho finito il mio progetto. Quindi io capisco appunto questo nel suo progetto, che ha preso la cancellazione e ha accolto dentro di sé quella parte continuata di lui, che è la causa di tutti i miei problemi, fatto fuori lui, e io rimasto a noi. Salvo il fatto che io sto guardando adesso come sta andando avanti, questo non mi pare così, anche lei come sta elaborando la sua maniera di dolore, io la vedo prima. Sta riempiendo, come abbiamo ascoltato nelle conferenze, la vita di corsi, la vita di viaggi, la vita di un continuo correre avanti e tutto, per riempire, non per lasciare un vuoto. Questo è il nostro gruppo. E quello che mi preoccupa in questo momento, perché le sono più grandi, quindi a un certo punto anche una parte del lavoro, quindi si abitueranno un po' pian pianino con la vista al carattere del lavoro, insomma, la loro strada forse anche a questo. Ma il tipo in questo momento sta vivendo questa cosa, per me anch'io, quando parla o quando fa qualcosa, cioè, capisco che sta soffocando questa rabbia, non so se però non so nemmeno cosa fare, cosa dire, come può far niente, io non capisco. La mia scendo lontano e la mia pazienza cosa può fare, però questo con sempre sta soffocando una cosa che esplode, non so se è bene dare una mano a tutto perché non vale mille pezzi, oppure se è un'esplosione che poi salutare o cosa, non so come mi viene sbarellato. Quando ho fatto queste cose mi sono di nuovo ritrovato, di nuovo cresce, di nuovo all'inizio, ricomincia. Uno quando comincia a cammina sembra il suo ecco, finalmente tantissimo massimo arriva ecco, di nuovo arriva nulla, si mette sotto e si di nuovo diventa adesso, di nuovo. Parte con l'Italia, non si è andata a e adesso mi sta combinando con
vorrei dire la mia esperienza, io ho subito certamente come gran parte di noi, e quello che sento è che non c'è nemmeno mai allarmare la ai figli, perché comunque di entrare e io sento che quando era stata a Roma praticamente mio figlio ha parlato con me e mi ha detto mia figlia hanno uno e sempre uno ha 21 anni e i grandi quando era stata a Roma aveva 18 anni e facendo le cose come erano lui mi ha detto parlo io con papà e quindi dopo che ha parlato con papà era parlato con me e quindi questo mi ha fatto capire che per quanto sia difficile sia doloroso non dobbiamo mai parlare male, se mai, mai perché i figli se fa male a me, non lo faccio. Quindi, è successo per me, si doveva dire che è qualcosa di come sto. E mio figlio, che piccolo, mi ha detto, tu non devi parlare male di papà. E io ho ribadito, ma non sto parlando male di papà, sto solo cercando di capire come sto. Ma senza parlare di male, non è la cosa che voglio.
Grazie. Tanto viene ancora perché spero che condividendo delle cose molto 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 personali rispetto a i pensieri, a cosa che viene da dire da una parte, sempre sentendo quello di cosa, scrivere come sto, magari non è quello che mi chiedevano in quel momento, piuttosto che il problema del dolore è che se siamo nella situazione in cui il suo dolore è anche il mio e mi fa paura, non potrò mai contenere quel dolore. C'è una parte di Andrea, a me non so se c'è una cosa, però non me la ricordo perché ho sentito tanto quella canzone, però la risposta è assolutamente la stessa, che è il dolore che abbiamo e che il dolore ha realtà. Cioè, anche se la persona più vicina del mondo non sarà, non potrò mai entrarci al 100%. Quando si parla di abituati, la domanda che mi viene da fare è, io ho paura di quel dolore lì, non lo tolgo. E quindi se non lo tolga, è difficile starci vicino. Allora sono un passo indietro, fare cosa? Perché stare accanto al dolore è la cosa più difficile del mondo, perché proprio non fa niente, starci vicino, no, non capisce se ci sei in quella silenzio. Sono le cose più istintive primordiali, le mani non parlano, il bambino non parla, è solo istintivo. Se noi poi prendiamo la parola, noi dimentichiamo la parola, neanche il nostro, non dimentichiamo, insomma, la parola. Quindi, il silenzio ha tanti significati e credo che sono cose così. Credo che questo sia un po' il senso.
Allora, ecco, concludiamo così. Grazie. Francesca, ormai.
Grazie.
Il programma continua, molto bello, molto interessante, ne abbiamo fatto a Luna e poi oggi avremo il piacere con il signor Carlo Rocchetta, della Casa della Tenerezza. E poi un intervento di Lorenzo su un argomento molto importante di questa giornata. Questa sera abbiamo la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Quartiero Sigismondi, che è il corso di che dà la scorsa che con tanta gioia e verità.
Quando poi mi sono